La lumière, mais elle s'est pas visée. Enfant sans parole, écrivez.
Mentre sono le 11:10 qui negli studi di Radio Onda Rossa, riprendiamo la diretta con questo approfondimento insomma su varie tematiche che ruotano intorno a quella che è la protesta contro diciamo gli attacchi di Israele contro i palestinesi, la popolazione palestinese, e tutta una serie di altre diciamo riflessioni che vogliamo fare insieme ad una compagna che ci ha raggiunto qui in studio e insieme ad Anna Bolena, che è già stata buongiorno a tutte e due. Che è stata già ospite qui in voce e ci ha raccontato alcuni aspetti di quella che è la situazione, soprattutto per quanto riguarda le proteste e la repressione delle proteste pro-Palestina in Germania. Anna Bolena, music producer, con la sua etichetta, insomma, ha Idroscalo Dischi, ha in qualche modo inondato di bella musica, di bei progetti il mondo della musica e della scena europea. Diciamo da tanti anni vive a Berlino, produce a Berlino, suona a Berlino, e quindi in qualche modo ha anche una diciamo visione privilegiata in qualche modo, molto vicina sia agli ambienti musicali sia agli ambienti politici di quello che succede appunto in Germania. Dicevamo prima durante il redazionale, appunto i commenti del redazionale, raccontavamo del fatto che ieri, anche mandando in onda un intervento in voce che è stato registrato proprio durante lo sgombero dell'occupazione, diciamo della tendopoli che era stata creata all'esterno della Bundestag, davanti al piazzale della Bundestag, per appunto protestare concretamente, diciamo continuamente, per quello che sta succedendo in Palestina, sgombero che è accaduto proprio ieri pomeriggio, e da qui vogliamo un po' partire per fare il punto della situazione rispetto a quello che sta succedendo in Germania, e non solo in Germania. Abbiamo visto che nei giorni scorsi la stessa cosa è successa, in realtà in contemporanea, è successa anche a New York alla Columbia University, stesso diciamo idea, stesso tentativo pacifico di protestare, quindi di mantenere viva l'attenzione su quello che sta succedendo, e stesso diciamo violento sgombero della diciamo della tendopoli che era stata creata anche in quel caso davanti all'entrata dell'università. Quindi intanto grazie per essere qui in studio con noi. Allora, riflessione intanto: Questa repressione, anche contemporanea, in qualche modo ha un significato ben preciso, secondo voi?
Salve a tutto. Ma credo sicuramente di sì, considerando che comunque grande rispetto per i compagni e compagne americani, che veramente stanno facendo un lavoro incredibile, e che comunque rispetto insomma alla Germania rimane cioè c'è sicuramente una grossissima differenza, anche perché in Germania, come sapete, esiste sempre questa componente, sia nell'ambito delle istituzioni sia nell'ambito della scena underground, che cerca in qualche modo di impedire una discussione, un approfondimento su quella che è la pratica dello Stato ebraico coloniale. E nonostante nelle università si parla di post-colonialismo, non si sa perché, ma insomma l'argomento sulla Palestina viene sempre escluso, o comunque non viene mai trattato nel giusto modo. La cosa vergognosa è che appunto in Germania, e questo viene raccontato soprattutto dagli ebrei dissidenti, in particolare la Jüdische Stimme, che sono la sezione tedesca della Jewish Voice americana, loro sono veramente molto attivi e veramente fanno un lavoro incredibile sulle strade e anche a livello di social. E loro sottolineano, infatti, appunto oggi c'era proprio un post su Facebook dove spiegavano che la differenza tra l'America e la Germania è il fatto che nelle università nessun insegnante, professore, nessun ricercatore ha preso difesa degli studenti che sono stati cacciati dall'università, perché praticamente gli è stato, alcuni di loro sono stati proprio dematricolizzati in qualche modo, e quindi loro non possono più frequentare l'università, perché ci sono stati a gennaio degli scontri con alcuni studenti israeliani che non solo in maniera veramente ridicola, se vogliamo, se non fosse che c'è da piangere, strillavano i loro canti che inneggiavano a bruciare i villaggi palestinesi dentro il campus della Freie Universität, cosa veramente vergognosa. Loro non hanno, credo non abbiano subito nessun tipo di, forse magari una tirata d'orecchie, non lo so, mentre invece altri compagni che non necessariamente sono tedeschi, molti vengono anche da Berlino, insomma è una città internazionale, e la Freie Universität in particolare ha comunque una grossa componente internazionale degli studenti. E ripeto, appunto, gli insegnanti, nessuno di loro ha preso, a parte insomma la rettora, in qualche modo ha deciso che loro dovevano andare via, ha preso le difese sempre con questa, sempre con la cosiddetta bandiera dell'antisemitismo, e quindi questa è sempre la solita denuncia che comunque è diventato ormai una sorta di disco rotto, che secondo me in qualche maniera dobbiamo cercare anche noi un po' di scardinare a livello di linguaggio. Infatti io sostengo che termini come nazificare l'avversario in qualche maniera non siano corretti, perché secondo me sono anche antistorici. Io penso che dovremmo cercare sempre di ragionare, se parliamo di nazifascismo, parliamo di nazifascismo e spieghiamo le varie motivazioni. È chiaro che la nascita dello Stato ebraico deriva anche da questo, come dire, c'è stata una sorta di impulso maggiore che ha permesso poi la nascita, però noi siamo tutti responsabili, noi europei. Io dico noi, anche se io sono di un'altra generazione, però ritengo che l'Europa, avendo comunque deciso la creazione di questo Stato, ha ovviamente le sue responsabilità. Ma i tedeschi in particolare prendono le responsabilità non tanto sul fatto che tutta l'Europa ha deciso, inclusa la Russia, inclusa gli americani nel 48, hanno avallato la nascita dello Stato ebraico. Loro si rimandano sempre al nazifascismo. Hanno una sorta di feticismo su questo, che li porta poi automaticamente a dividere gli ebrei in quelli buoni e quelli cattivi. Gli ebrei buoni sono gli israeliani, o comunque gli ebrei che sostengono lo Stato di Israele, e i cattivi sono gli israeliani o anche non israeliani, magari anche ebrei americani, europei, eccetera, che invece contrastano e che scendono in piazza in questo momento contro il genocidio. Anche il discorso sul genocidio va calibrato, secondo me, perché io ho notato che quando si parla di genocidio ci sono sempre molte polemiche. È noto anche che anche qui in Italia la sinistra, certa sinistra, quel poco che è rimasto, o comunque che si autodefinisce di sinistra, ma che poi in fondo di sinistra secondo me è rimasto poco. Ho notato che quando c'è il discorso sul genocidio ci sta sempre questo sì, ma vediamo, c'è sempre molto molto scetticismo nel definire questo. Vabbè, vogliamo chiamarlo massacro, vogliamo chiamarlo
la sensazione è come se definirlo così togliesse qualcosa al precedente genocidio che nessuno vuole negare. La questione è che non è così, ovviamente non è così.
Certo, ma di genocidi ne abbiamo avuto tanti. Esatto. Ma ad esempio la cosa che a me mi lascia anche un po' sorpresa, in Sudan ad esempio in questo momento sta succedendo un grossissimo esodo di milioni di persone. E mi pare che solo Al Jazeera ne parla, forse qualche trafiletto anche nei telegiornali, sì, anche in Germania, in Italia, anche nei giornali mainstream, ma di fatto è Al Jazeera
Italia nemmeno i trafiletti, di cui abbiamo parlato è stata della protesta di attiviste al Cairo davanti a UN Women che insieme portavano questo tema del Sudan e quello che succedeva nella Striscia di Gaza. Sappiamo insomma che sono state arrestate in 16, poi fortunatamente rilasciate, ma di fatto anche lì c'è stata la repressione del fatto di voler semplicemente, stavano davanti a una sede delle Nazioni Unite per chiedere la posizione delle Nazioni Unite su quanto sta succedendo.
Certo, ma l'aspetto però fondamentale è anche per questo i compagni e le compagne dissidenti ebree, anche israeliani ovviamente, che a Berlino sono abbastanza presenti, e ripeto è una componente in questo momento molto attiva, al quale io seguo molto volentieri, perché ritengo che non perché io penso che la posizione dei palestinesi sia meno importante, non mi fraintendete, ma perché io ritengo che proprio perché loro sono ebrei e in qualche modo vogliono prendere distanza da quello che in questo momento il governo israeliano sta attuando, cosa che comunque fa da tantissimi anni, ma pare che prima prima insomma a nessuno importasse, adesso sono stati attaccati gli israeliani, sono morti gli israeliani, e quindi comunque adesso c'è come dire una sorta di tantam internazionale, e allora si parla della questione palestinese. Il fatto che la differenza col Sudan, però, e io anche per questo penso che sia giusto parlare di genocidio, è che in Sudan non ci sono i bombardamenti, non ci sono le sevizie, non ci sono le torture, non ci sono le persone, cioè non hanno trovato le fosse comuni. Cioè ci sta un grosso problema che sta muovendo milioni di persone, perché poi in Africa, lo sappiamo, i numeri sono esagerati e non c'è nessun confronto sicuramente né col Medio Oriente né con l'Europa, però di fatto il genocidio è anche questo, le armi sono cambiate, il massacro è cambiato, è di una portata ormai esagerata, e non vedere questo io lo trovo molto vergognoso. Per questo motivo in questo momento mi sono anche allontanata dalla scena club in berlinese, perché ritengo che ci sia un atteggiamento eccessivamente superficiale, qualunquista, e nella migliore delle ipotesi c'è semplicemente un ignorare la problematica, perché magari forse meglio, in quanto forse non sono così non hanno così approfondito e ricercato la problematica, però in qualche maniera io ritengo che è come dire è obbligo civile di tutti doversi occupare di queste cose. Quindi la piccola componente degli antidoici, di cui magari poi adesso la compagna parlerà meglio, ma la componente degli antidoici, che comunque è una piccola componente, determina in maniera anche un po' violenta quella che è la discussione su questa grossa problematica e su questo grande dramma che io ho sempre definito grande bubbone che prima o poi sarebbe scoppiato. Certo, non mi aspettavo con questa virulenza, con questa violenza, ma sapevo che prima o poi la Germania si sarebbe dovuta confrontare con questo problema, e vedo che non si sta confrontando, perché si sta subendo solamente la violenza poliziesca nelle strade.
Dieser Track handelt von den Antideutschen. Antideutsche zählen sich selbst zur radikalen Linken und der Antifa. Viele Linke, die sich selbst nicht als Antideutsche sehen, benutzen trotzdem antideutsche Argumente. Antideutsche solidarisieren sich unkritisch mit Israel und den USA. Für sie ist Antizionismus gleichbedeutend mit Antisemitismus.
Ich hasse Antideutsche, sehen alle scheiße aus. Mit ihren Stars und Stripes und ihrem Weiß und Blau. Sie finden Panzer geil und IDF und seine Frauen. Der deutsche Staat als Feind interessiert keine Sau. Haram! Diese Tiere feiern Schütter. Sie lieben den Tod, sie sind übelst kultiviert. Sie lieben Israel, denn ihr Geist ist okkupiert. Sie hassen linke Juden und verbieten die Kuffier. Und sie sagen, US-Drohnen ist Antifa. Hab ein komplexe Veganopa in Stalingrad. Sind für Zivilisation gegen den Islam. Fordern deshalb die Atombombe auf den Iran. Manche wollen, dass wir unsere Feindschaft beenden. Doch ich brauch keine Querfront, um für Freiheit zu kämpfen. Mir geht's gut, denn die Strömung wird bald verschwinden. Antideutsche sind keine Linken. Daher vorne stehen, daher vorne stehen. Kein Frieden mit dem Besatzungsregime. Daher vorne stehen, daher vorne stehen. Rote Fahnen über Rasse und Genie.
Freiheit für Palästin, Freiheit für Palästin. Kein Frieden mit dem Apartheid-Regime. Freiheit für Palästin, Freiheit für Palästin. Rote Fahnen, überall Kurz und Tel Aviv. Ihre Ideologie geht über Leichen und verursacht Tote. Palästin ist für sie reine Turban oder Pokerzone. Für Anti-Imperialisten wünschen sie sich Torverbote. Ihre Organe heißen Jungle World und Roverone. Konkret war Hamas oder Achse des Guten. Die Empathie ist hinter ihrer Maske verblutet. Ich würde sehr gerne sachte versuchen, doch muss ich ihre Menschenverachtung verfluchen. Sie freuen sich, wenn Israel das Land verbot. Es sichert seine Kolonie, dadurch, dass die Panzer kommen. Egal ob von der Ostensacken oder Bachschalon. Ihre Köpfe sind so hohl wie leerer Packerton. Völlig verloren, wie ein entlechter Nachtwaggon. Feiern sie Israel, als wäre es ein Marathon. Die Antideutschen, sie lieben die Routine. Sie sind feige und bekriegen die Muslime. Für mich sind diese Heuchler deutschophil. Warum gibt es denn so viele Pseudos hier? Ich geb mich scheiß drauf, dass ich euch schockier. Nur weil ich die Produkte Israels boykottier.
Ich hasse Antideutsche, sehen alle scheiß aus. Ich hasse Antideutsche, sehen alle scheiß aus. Ich hasse Antideutsche, sehen alle scheiß aus. Und wenn du Antideutscher bist, hasse ich dich auch. Was, ihr wollt hören, dass ich die Hamas hasse? Alter, die sind grün und nicht rot, also wie passt das? Keine Angst, die Hamas hasse ich sehr. Nur Antideutsche hasse ich noch mehr. Nenn meine Brüder Pali oder Ali. Musel, Ziegen, Picker, grüner Nazi. Ich sag zu ihnen Kartoffel, Michel oder Almani. Denn sie sind nur Deutsche ohne Anti-Wallahi. Und sie hassen meine frommen
Schwestern, Skillwelt, c'est des lois racistes, française, n'est-ce pas? Hijab, hässlich, aussehen, besser, werde, westlich, ortisch, klar. Zuletzt, Brüder und Schwester, schaff wir haben Einigkeit. Die jüdische Verschwörung ist eine Lüge, mancher fällt drauf rein. Aber wenn du wirklich Juden hast, du feiges Schwein, können wir noch Feinde sein, dann komm heraus und kämpf allein. Der Herr Palästin, der Herr Palästin, kein Frieden mit dem Besatzungsregime. Der Herr Palästin, der Herr Palästin, rote Fahnen über Rasse und Genie.
Freiheit für Palästin, Freiheit für Palästin, kein Frieden mit dem Apartheid-Regime. Freiheit für Palästin, Freiheit für Palästin, rote Fahnen. Überall Brust und Zell arrest dich wie Pepsi und Cola. Henrik M. Bruder fragt sich, wann Israel Gaza endlich erobert. Menschlich so boshaft, entsetzliche Ohnmacht. Boykott Israel aus dem Gefängnis, die Botschaft. Martin Eden, TKKA, Roni 87. Würde, wenn er könnte, mich und meine Homies abschieben. Er liebt die IDF und ist fleißig am Schießen. Halt deine Fresse, Junge, und reiß dich am Riemen. Henrik Bruder und Gregor Gysi sind ein cooles Paar. Alles ist easy, denn es gibt ja die USA. Sie schützen mit Bomben und Notfall sogar nuklear. Gaza verblutet, deshalb war's für sie ein gutes Jahr. In euren Clubs wie im About Blank. Lasst die alle, die ein Kofia-Tuch tragen, nicht rein. Ihr wollt uns eure Frustration aufdrängen. Steckt alle Kanacken in eine Schublade hinein. Es gibt zu wenige Linke in Deutschland, die wegen der Toten leiden. Denn viele hierzulande hüllen sich in große Schweigen. Ihnen ist egal, wie die toten Personen heißen. Denn sie machen lieber Karriere, wollen ganz nach oben steigen. Ihr seid krank und habt Angst wie Eliten. Dann mit Gefühl so sparsam wie eine Bank mit Krediten. Am liebsten wollt ihr unsere Ansicht verbieten. In Wirklichkeit seid ihr die wahren Antisemiten.
Der Herr Palästin, der Herr Palästin, kein Frieden mit dem Besatzungsregime. Der Herr Palästin, der Herr Palästin, rote Fahnen über Rasse und Genie.
Freiheit für Palästin, Freiheit für Palästin, kein Frieden mit dem Apartheid-Regime. Freiheit für Palästin, Freiheit für Palästin, rote Fahnen überall Brust und Tel Aviv.
E ritorniamo di nuovo in diretta qui a Radio Onda Rossa. Questo era Anti-Deutsch, Tav Falastin, un pezzo che risale al 2015, scelto anche un po' apposta, fatto da Torah and Kaveh. E 2015, diciamo, nel senso, volevo in qualche modo sottolineare il fatto che stiamo parlando di 10 anni fa, e questo pezzo un po' racconta anche che cos'è Anti-Deutsch, questa parola che comincia a girare anche nel nostro paese. Ovviamente in Germania è un tema assolutamente dibattuto, anzi qualcuno mi diceva anche troppo, nel senso che poi non si arriva ad una conclusione o comunque a un progresso rispetto al conflitto e alla discussione. Ma in Italia questa parola si conosce poco, e si conosce poco il, diciamo, tutto il concetto, la cultura che accompagna questo discorso. Quindi, insomma, volevamo fare, per chi non lo conoscesse, e comunque per avviare anche un discorso un po' più approfondito, una piccola storia, insomma, cercare di capire che cos'è Anti-Deutsch, che cosa significa.
Sì, il nome Anti-Deutsch nasce praticamente, questo movimento Anti-Deutsch nasce praticamente dopo la caduta del muro di Berlino, praticamente con la conseguente dissoluzione dell'Unione Sovietica. Una parte di sinistra molto essenzialmente contro antifascista, ma anche un'esperienza molto negativa verso un'unificazione della grande Germania, quindi anche lo slogan Nie wieder Deutschland, mai più una Germania unita, per contrastare proprio questa grande Germania della guerra, della seconda guerra mondiale, responsabile anche della Shoah. Questo movimento, questa parte della sinistra, nel 2000 iniziano proprio le prime manifestazioni in cui questo movimento va contro una Germania unificata, e soprattutto in una solidarietà incondizionata con lo Stato Israele e con gli Stati Uniti. Quindi in opposizione anche a una sinistra anti-imperialista si oppongono proprio a un'idea, cioè per loro la solidarietà allo Stato israeliano e soprattutto anche agli Stati Uniti
è essenziale.
È essenziale.
E l'antideutsch, cioè negli anni poi appunto ha pervaso gli ambienti di sinistra a tanti livelli, così come ha pervaso anche la scena musicale, la produzione musicale in Germania a tantissimi livelli.
Sì, volevo aggiungere volevo fare una precisazione su quello che la compagna ha detto. C'erano già state verso gli anni 70-80 delle critiche molto radicali, devo dire, nei confronti del terrorismo armato, no? Quindi della RAF, perché la RAF, come voi sapete, aveva comunque, era stata responsabile di alcuni attentati, di alcuni dirottamenti aerei con alcuni palestinesi. Quindi non ha mai nascosto la sua solidarietà nei confronti della Palestina e della questione palestinese, anche con scelte per quanto discutibili, ma comunque insomma con scelte che ovviamente andavano a contrastare quelle che erano all'epoca i governi israeliani. Questi correnti, che erano un po' sotterranee negli anni 70-80, poi sono sfociati appunto nel movimento anti-Deutsch verso l'89-90-90-91, e hanno un po' prevalso all'interno della sinistra, devo dire, nel senso che poi alla fine effettivamente siamo ancora qui con questa discussione che non si risolve, una sorta di nodo storico che non si riesce in qualche modo a sbrogliare. Il loro appoggio anche nei confronti degli Stati Uniti è comunque conseguente a questo, nel senso che, avendo criticato i vecchi compagni già morti e già ammazzati dallo Stato perché antisemiti, hanno continuato poi imperterriti anche nei confronti di chi, venendo anche forse dalla ex DDR, chi aveva ancora magari una particolare passione nei confronti del socialismo reale, non lo so, insomma, alcuni compagni magari all'interno del capitalismo tedesco non si sono trovati a loro agio, quindi hanno cercato di salvare il salvabile, probabilmente. In qualche maniera gli antideutsch hanno un po' preso in mano queste correnti e le hanno un po' unificate sotto questa bandiera dell'antinazionalismo tedesco. Però l'antinazionalismo tedesco che va a cozzare con il nazionalismo israeliano, quindi è una sorta di contraddizione che anche loro al loro interno non riescono molto a risolvere, secondo me. E quindi in qualche maniera io trovo che il loro approccio è quello di glorificare l'esercito israeliano, cosa che a loro piace tantissimo, e quindi loro ad esempio hanno anche fatto, io comunque ho organizzato eventi in uno dei club più importanti di Berlino per parecchi anni, all'interno del quale c'è un collettivo che viene proprio dal movimento delle occupazioni, dal movimento femminista, eccetera. Questa componente del collettivo si definisce anti-Deutsch. All'interno del club esiste anche una sorta di scritta a caratteri cubitali del Nivida Deutschland. Sono molto tolleranti nei confronti anche di altre compagne e compagne che sono pro-Palestina, tant'è vero che loro sapevano benissimo, hanno sempre conosciuto e ci siamo anche confrontati più volte in maniera pacifica sull'argomento, e quindi hanno, come dire, loro in qualche maniera, io li definisco un po' gli anti-Deutsch democristiani, in maniera simpatica li definisco così, devo dire, considerando che il democristianesimo è una cosa tipicamente italiana, secondo me, anche perché poi nella versione tedesca c'ha delle differenze. E in qualche modo questa capacità che loro hanno sempre avuto un po' di fare sociale, un po' in tutte le componenti della sinistra o dell'underground, li ha un po' salvati da tante critiche. Però è vero ad esempio che gli americani, molti musicisti americani, DJ americani, si sono rifiutati di venire a suonare le About Blank quando hanno saputo che esiste questa forte componente all'interno del club. E questo ha comportato che poi noi siamo fuoriusciti. Io alla fine sono anche fuoriuscita dall'organizzazione di questi eventi che facevamo là dentro per altri motivi. Loro continuano a scrivere una newsletter che comunque è scritta da anti-Deutsch, la newsletter, forse non se la leggono tutti quelli che frequentano il club, ma io me la leggo. E ad esempio una newsletter molto simpatica che ho letto una mesata fa, dopo che comunque a livello internazionale si sa che erano già stati sterminati 30.000 palestinesi, che c'erano non so quanti feriti, 60-70.000 feriti, non ho mai capito se in questi 30.000 morti si fa il conto di quelli che sono sotto le macerie, questa è una cosa che non ho mai capito bene, se poi nel conteggio si riesce a fare il calcolo. loro si preoccupavano invece del fatto che gli Houthi attaccavano le navi che andavano in, certo. che praticamente portavano beni ad Israele. Questo era il loro problema, era il loro, in una newsletter si parlava di questo, quindi con un approccio ovviamente islamofobico, anche se loro a loro non puoi dirlo perché loro dicono che non è così, in quanto c'è stato un periodo in cui ad esempio al club non si poteva entrare con la kefia, ma se tu entravi con la bandiera israeliana eri benvenuto, anche perché molti c'è stato un grosso esodo di israeliani, soprattutto dalla scena queer, che da Israele si sono mossi in Germania, in quanto in Germania si sono trovati ovviamente un po' come a Tel Aviv, insomma Berlino è un po' come Tel Aviv per certo. certi versi, e alcuni di loro quando ci stava ad esempio nel mese del Pride arrivavano con le bandiere israeliane. Noi se arrivavano nella nostra festa, nel nostro party, cercavamo di evitare il più possibile, però capitava che alle loro arrivassero con le bandiere ed erano il benvenuto. Poi se tu arrivavi con lo scudetto tedesco sul tuo parca, te lo strappavano. Se arrivavi anche con altri scudetti, anche con quello italiano o con altre nazionalità, lo strappavano. E quindi, cioè, come dire, c'è questa grossa contraddizione che io trovo anche un po' ridicola, ripeto, perché secondo me la devono in qualche maniera risolvere, anche perché l'islamofobia, che loro comunque tentano sempre di non, come dire, di negare anche in maniera pure violenta, nel senso che loro si offendono tantissimo se tu gli dici che sei comunque, che c'è qualcosa contro gli arabi in qualche maniera, perché loro dicono ma no, noi non siamo esclusivisti, noi siamo per l'integrazione sociale, noi in qualche maniera non abbiamo niente in contrario a questo, però sai, bisogna anche ammettere che molti arabi e molti palestinesi comunque sono per la distruzione dello Stato di Israele, e quindi su questo io ovviamente alzo le mani e dico sì, ma ci sarà sicuramente una componente radicale islamista all'interno della comunità araba e palestinese, ma tu non puoi continuare a pensare che tutta la popolazione palestinese è pro a Hamas, e per quanto poi a Hamas molti non se lo studiano e non sanno che ci sono anche delle aperture nei confronti dei diritti alle donne, che c'è comunque anche un'interpretazione della Sharia che è stata portata avanti dalle donne palestinesi, e questo è un discorso che molti tendono in qualche maniera a escludere, anche molti italiani secondo me non conoscono bene questo aspetto, e di conseguenza che cosa facciamo? Siccome sono per la distruzione dello Stato di Israele, li bombardiamo e li ammazziamo, cioè il discorso è molto pernicioso, io ritengo, e quindi comunque va discusso e va approfondito. Poi un'altra cosa che volevo aggiungere, a Berlino ci sono molti club che non sono schierati. Questo non schierarsi in fondo io lo reputo qualunquismo, però è anche una modalità pratica secondo me di continuare a fare business, di continuare a fare le proprie feste senza interessarsi di niente. E contestualmente all'organizzazione dell'8 marzo sono stata invitata a suonare in un club, non dico i nomi, non ha importanza, questo club che all'interno del quale non ho mai suonato, partecipava a una delle tante manifestazioni che ci stavano per la festa delle donne. Quando sono andata a leggere poi l'invito sia della serata che della manifestazione, ho capito che la manifestazione aveva comunque una componente anti-Deutsche, per cui io giustamente alle compagne che mi avevano invitato per andare all'altro corteo, che era un corteo invece che aveva anche una componente filo palestinese, io ho detto guarda, non vengo a suonare perché il club non mi convince, non, già l'avevo un po' attenzionato, perché mi avevano anche provato a invitare in altre situazioni, in altri party eccetera, e non andai. E poi andando infatti ad indagare sulla cosa, a ricercare sulle loro posizioni, ho capito che sì, sono ecologisti di sinistra eccetera eccetera, però comunque c'è questa cosa che non era che non si capisce bene, quindi quando è così in Germania vuol dire che la componente anti-Deutsche ha comunque la sua forza all'interno. Quindi non sono andata, e infatti ho detto alla compagna, per me sono gli anti, perché dice no ma guarda che loro fanno anche iniziative pro Palestina. Sì, ho visto, fanno anche iniziative pro Palestina, però fanno anche le iniziative anti-Deutsche. Io in questo momento voglio avere una posizione più precisa, perché comunque mi sono comunque sempre disponibile al dialogo e sono sempre molto aperta alla discussione, però in questo momento voglio anche schierarmi, perché secondo me la situazione è drammatica e tocca avere questo tipo di posizione. Quindi ho detto io non vengo dagli anti-Deutsche democristiani, punto.
Che è anche giusto, parlavamo prima, cioè nel senso che comunque a un certo punto bisogna prendere posizione, soprattutto soprattutto in questo momento, chiara, che non sia questo aspetto che tu dicevi, che sottolineavi del, diciamo, della, un po' della doppia, della, del piede in due scarpe, eccetera, che è un po', lo analizzavo anche in altri aspetti. Leggevo per esempio di gruppo neonazista che aveva aperto una palestra a Lipsia, tra l'altro facendosi affittare un edificio che era stato durante la guerra un edificio dove delle donne prigioniere erano state costrette ai lavori forzati a produrre per l'industria bellica tedesca, quindi un luogo in realtà che in qualche modo dovrebbe rappresentare un luogo di memoria di quella che è stata la storia del nazismo e appunto la storia anche la storia degli ebrei di Germania, e che durante la bolla immobiliare in cui appunto che insomma di cui accennavamo prima è stato venduto a questo possidente dai trascorsi nazisti o comunque d'estrema destra, che alla fine ritorna, ha affittato questo posto per fare una palestra con dove la polizia, allertata dopo tanti richieste da parte degli abitanti del quartiere, è andata e ha trovato simboli nazisti, svastiche, eccetera, eccetera, senza nessun tipo di dubbio rispetto alla collocazione politica e attiva di quel posto. Quindi insomma un po' questo dà anche proprio l'immagine di quello che succede in Germania in qualche modo, no? In questo, prego.
Vorrei anche aggiungere che i teorici anche della teoria dell'anti-Deutsch che scrivevano anche sui giornali come Jungle World per esempio, sono quelli che adesso sono anche molto molto vicini, alcuni, alla AfD, quindi Alternative für Deutschland, e alcuni di loro adesso ci saranno anche le elezioni in autunno, soprattutto nelle regioni, nelle Länder dell'est della Germania, come per esempio Brandenburgo, eccetera, e la Alternative für Deutschland, quindi ovvero il partito di estrema destra, un po' lo possiamo comparare con il partito francese di Marine Le Pen, e sono quelli che adesso probabilmente riusciranno a ottenere un 30% dei voti.
Sì,
in questo
ma anche
momento,
di più. Anche di più. Quindi hanno già vinto, ad esempio, anche sia, sono molto presenti sia in Sassonia che nella Vestfalia. Comunque sono effettivamente la questione è anche un po' strana in questo momento, perché Scholz, voi sapete, ha comunque sottoscritto i nuovi accordi per contrastare l'immigrazione clandestina a livello europeo, e c'è stato invece questo scandalo che il gruppo che comunque è legato alle anti-Deutsche mainstream, che sono quelli che organizzano le manifestazioni contro la AfD e fanno anche grossi numeri, ma i mainstream prendono anche parecchi soldi dallo Stato, è questo gruppo teatrale di artisti politici eccetera, che si chiama Correctiv, che ha denunciato questa riunione segreta che si è fatta a Potsdam di alcuni esponenti dell'AfD, ma anche dell'estrema destra, perché ci sono anche altri gruppi molto più radicali dell'AfD, che chiaramente in Germania ci sono sempre stati e stanno anche in discreto contatto con quelli italiani e con quelli anche ungheresi, ad esempio, e quindi loro dicono le stesse identiche cose. Cioè l'AfD con l'estrema destra, che vuole cacciare gli immigrati dall'Europa e dalla Germania in particolare, perché parliamo di territorio tedesco, non è che dicono cose molto differenti da quelle che dice Scholz o da quello che sta dicendo in questo momento la von der Leyen a livello europeo. Semplicemente loro lo dicono a livello istituzionale e quindi a livello internazionale. L'estrema destra fa i suoi summit segreti e quindi i summit segreti dell'estrema destra. Perché questo? Perché fondamentalmente i tedeschi, gran parte dei tedeschi, sono veramente ossessionati dal neonazismo, sono così ossessionati che non si rendono conto di quante le loro posizioni sono effettivamente sono comunque estreme, e loro magari si definiscono di sinistra, ma in fondo vanno in qualche modo a collidere comunque, o anche a coincidere, no, se vogliamo. Questo è, quindi, questa grossa lotta che in questo momento si sta facendo a livello sia di social, di campagne, di petizioni, di manifestazioni contro l'AfD, è una foglia di fico che va a nascondere quelle che sono le responsabilità responsabilità a livello europeo dei politici, che tra l'altro adesso ci saranno le elezioni e che faranno campagna sulla questione dell'immigrazione illegale. Perché questo? Perché non vogliono risolvere la questione, non vogliono risolvere a livello istituzionale, non vogliono fare le famose quote, non vogliono cercare di fare un'indagine più approfondita sul perché e per come l'immigrazione c'è sempre stata, ci sarà sempre, e quindi si deve regolamentare come è giusto che sia, perché tanto la gente continuerà a scappare e non ci sono versi, nel senso, non è che poi andando a dare i soldi all'Erdogan di turno, a El Sisi, abbiamo risolto il problema. Quindi io credo che a questo punto, se a livello istituzionale non si vuole risolvere il problema, che differenza c'è con i summit segreti dei neonazisti? Nessuna, io credo.
Assolutamente nessuna. E appunto era interessante lo spunto di ritorno, rientrare in qualche modo di un certo tipo di pensiero che sembra nascere, o comunque nasce, in una frangia di sinistra e che poi alla fine si ricongiunge con la frangia più estrema della destra attuale, e questo pensiero può essere tranquillamente inglobato nella loro politica. A proposito di questo, prima accennavamo al fatto che comunque, come sottolineavamo, è importante che israeliani, ebrei, che in qualche modo dissentono da quella che è la politica istituzionale dello Stato di Israele, come sta succedendo appunto, dicevamo, in America, in Germania stessa, creino appunto una contrapposizione a quello che sembra essere il pensiero dominante. Parlavamo di una rete internazionale di ebrei israeliani che si chiama JID, che significa Jewish Israeli Dissenter, e ricalca un po' il nome Yid, no? Che in alcuni posti è diventato anche, come si dice, un insulto agli ebrei, quindi appropriandosi di questo suono che in alcuni casi diventava in qualche modo brutto. Ed è una rete che in qualche modo sta cercando di costruire, partendo principalmente da Lipsia, se non sbaglio, sta cercando di costruire una rete internazionale di ebrei che appunto spiegano, come dire, da una posizione completamente dentro la questione, perché la politica israeliana di oppressione e di appunto occupazione non le rappresenta. Quindi insomma abbiamo pensato di farvi ascoltare un intervento che il gruppo di Lipsia JID ha fatto, insomma, dal vivo ad una giornata della memoria proprio a Lipsia, l'ultima appunto passata, e poi magari la sentiamo insieme, dura pochissimi secondi, e poi appunto magari la commentiamo.
In realtà su questo audio c'è un problemino, quindi mandiamo una traccia musicale e dopo la traccia musicale l'intervento che è stato appena presentato. Anche sulla traccia musicale magari diciamo due parole dopo.
And as if only Germans are allowed to strive for a better reality. If anything, we are self-hating Israelis. We hate that we are doomed to be occupiers. We hate what our country is doing in our... By the way, this is, again, a racist and anti-Semitic approach to see Israelis and Jews as the same, and all Jews as supporters of Israel. This is definitely not the reality. Today is the International Holocaust Remembrance Day, and we are here to say to Germans, the Holocaust was caused by you, not by Palestinians. For how long should they pay for your guilt? Israel was established as a band-aid for your guilt, as a place you can send all us Jews to. Stop using our Jewish pain to justify Israel in crimes that have the same roots as what you once did. Otherwise, ignorant anti-Semitic.
E questa era appunto, a parte prima abbiamo sentito un pezzo di Anna Bolena, che è qui ospite, con cui stiamo raccontando un po' tutte le proteste pro-Palestina e tutto quello che sta succedendo. Parliamo dell'anti-Deutsch e della situazione attuale sia in Germania che nel resto del mondo. Vi faccio una veloce traduzione di quello che abbiamo ascoltato, che era l'intervento appunto di questo gruppo di dissidenti ebrei israeliani, che in questo intervento dicevano: è come se solo i tedeschi fossero autorizzati a lottare per una realtà migliore. Semmai noi siamo israeliani che odiano se stessi, odiano il fatto di essere forzati ad essere occupanti, odiamo ciò che il nostro paese sta facendo. A proposito, questo è ancora una volta un approccio razzista e antisemita, vedere gli israeliani tutti come la stessa cosa, cioè tutti gli ebrei come sostenitori di Israele. Questo non è la realtà. Oggi, dice appunto nell'intervento, nel giorno internazionale della memoria dell'Olocausto, siamo qui per dire ai tedeschi: l'Olocausto è stato causato da voi, non dai palestinesi. Per quanto tempo ancora i palestinesi dovranno pagare per la vostra colpa? Israele è stato istituito come un cerotto per la vostra colpa, come un luogo in cui poter mandare tutti noi ebrei. Smettetela di usare il nostro dolore ebraico per giustificare i crimini di Israele, che hanno le stesse radici di quello che una volta avete fatto voi. Quindi parole molto chiare, molto precise su quello che è la responsabilità della Germania e su come appoggiare in maniera del tutto acritica la politica israeliana, non è un cerotto per le loro colpe.
Giusto, infatti volevo, a proposito, parlavamo prima di feticismo sia sul neonazismo, ma il feticismo anche nei confronti di Israele, e ci sta una intellettuale secondo me molto lucida in questo momento in Germania, che è stata invitata anche in diverse trasmissioni, forse probabilmente la conoscete perché è famosa, perché ha scritto Un Orthodox, ed esiste anche una serie televisiva su Netflix molto, molto famosa. Deborah Feldman si chiama, la sto ricercando su di lei, nel senso che ho già letto qualcosa di lei, sto continuando a leggere, perché lei racconta la sua storia da ebrea ortodossa di New York, che è uscita ovviamente si è distaccata completamente dalla ortodossia ebraica, trasferitasi in Germania, si è dovuta confrontare necessariamente con questa difficoltà da parte dei tedeschi di dover di permettere comunque una critica nei confronti del governo israeliano, non solo da parte dei tedeschi o da parte di altre nazionalità, ma in particolare non accettano i tedeschi le critiche anche da parte degli ebrei. Quindi lei con Israele non ha niente a che fare, nel senso che l'ha visitato forse un paio di volte, eccetera, ma comunque insomma lei è una newyorkese, è un'americana, e ci tiene sempre a precisare anche questo, e in maniera, secondo me, veramente in maniera molto brillante, è capace ogni volta di inchiodare alle proprie responsabilità l'interlocutore. Quindi lei ha partecipato a vari talk show molto famosi nella televisione mainstream tedesca, e devo dire che è una delle voci, secondo me, in questo momento più importanti che ci sono in Germania. Lei in qualche modo, non so se poi il suo esprimere critica nei confronti del governo israeliano la porti in strada a manifestare, io questo non lo so, però comunque al di là di questo è molto interessante quello che lei pubblica anche a livello social. E questo per dirvi che l'argomento è dibattuto, ovviamente, ma che in qualche modo ancora ha delle grossissime resistenze ad essere in qualche maniera digerito. A proposito di questo, volevo anche, visto che stiamo parlando di censura e di repressione, è successo un episodio molto increscioso a Berlino, nel quartiere dove vivo io, che è quello di Friedrichshain. Ci sta un famoso centro per le donne che si chiama Frida e che poi gestisce anche un altro centro per le donne e per l'integrazione sociale, che ha subito una grossa repressione, perché la direttrice di questi centri, insieme ad altre sue due collaboratrici, due operatrici sociali, sono state licenziate dalla circoscrizione, quindi dal direttore della circoscrizione che si occupa degli affari sociali nel quartiere, perché praticamente, in base a una velina della polizia, loro sono andati praticamente sul suo account, sul suo profilo Instagram, dove lei era presente a delle manifestazioni pro-Palestina. In base a questo, il direttore ha deciso che, poiché lei non affronta il suo lavoro in maniera bilanciata, avendo preso delle posizioni nei confronti della Palestina e non andando magari alle manifestazioni israeliane, non so qual è il motivo, ha scritto praticamente questa lettera dove appunto viene licenziata in tronco. Naturalmente questa operatrice ha poi denunciato la faccenda a livello social, quindi ha ovviamente avuto anche grossa solidarietà. La cosa grave è che comunque un direttore di una circoscrizione, quindi legato al Senato, e quindi alla perché, come voi sapete, Berlino fa città-stato, quindi ha tutta una sua organizzazione istituzionale e burocratica, è molto grave il fatto che si vada a controllare gli account privati di operatori sociali, perché quello non era l'account del centro che lei gestisce, è un account privato. Quindi siamo, come dire, lei infatti, quando poi ha denunciato il suo licenziamento, giustamente dice: questa è una cosa che può risuccedere e quindi non possiamo girare la faccia.
Senti, a proposito di questo, appunto, si è parlato poco in Italia di tutta la repressione che in generale c'è in Germania rispetto a chi manifesta per la Palestina nelle strade tedesche. Abbiamo un po' parlato, ma volevo tornarci, sul congresso sulla Palestina che è stato sgomberato dalla polizia, lo sgombero che c'è stato ieri davanti al Bundestag, di cui abbiamo parlato questa mattina in rassegna stampa, e se vuoi, insomma, un po' ricapitolare questo in generale. E in particolare ti chiedo anche, abbiamo visto delle immagini veramente che non avremmo voluto vedere, come tante altre, cioè di manifestanti in occasione del congresso, di manifestanti ebrei antisionisti con la kippa in testa, quindi che non lasciavano spazio a interpretazioni su chi fossero, menati dalla polizia tedesca. Questa cosa stessa la vediamo negli Stati Uniti, la vediamo in giro per il mondo. Siamo a questo paradosso di tanti militanti, tanti attivisti e attiviste che si posizionano come ebrei e che vengono fortemente repressi. In Germania fa particolarmente impressione, questo è inutile nascondercelo. Ti lascio la parola, ricordando a chi ci ascolta che ovviamente può intervenire allo 06 49 17 50.
Sì, no, sì, questo fatto che vengano repressi o che vengano comunque controllati, che gli venga strappato lo striscione ebrei contro il genocidio, che comunque insomma alcuni di loro sono esponenti di spicco e anche legati all'università, in particolare quelli che sono stati, perché poi sono stati malmenati e gli è stato strappato lo striscione, il banner, ma sono stati anche arrestati, sono stati fermati, vengono sempre fermati, perché in questo momento credo che a livello sia del Senato sia a livello della polizia c'è il tentativo di voler schedare tutti i partecipanti alle manifestazioni. Infatti quando io sono stata al campo di fronte al Bundestag era tutto molto pacifico e tranquillo, nel senso avevano giusto preso uno, l'avevano portato in una camionetta e poi ritornato perché forse aveva la kefia, non si è capito bene per quale motivo, perché poi
che è vietata in Germania,
che non è gradita, mettiamola così, perché io in giro vedo gente che va con la kefia a lavorare, alcune persone la portano la kefia e vedo che non vengono fermate. Quando ci sono però questi presidi di protesta sono ovviamente particolarmente attenzionati, perché la polizia arriva in numero secondo me eccessivo, e la cosa grave è che poi in questo campeggio che si è creato poi la notte vanno via, che invece la notte secondo me dovrebbero starci perché potrebbero arrivare i neonazisti, giusto? Perché ci sono gli ebrei, quindi potrebbero arrivare i neonazisti a fare attacchi a sorpresa, e non ci stanno, vanno via, ci stanno durante il giorno, molestano continuamente, perché poi hanno vietato ad esempio che si parlasse prima che si parlasse in ebraico, poi che si parlasse in irlandese, poi si poteva parlare un po' in arabo, però si doveva parlare solo in tedesco e in inglese, perché loro hanno i traduttori lì e dovevano capire quello che veniva detto, perché ci sono delle parole che non si possono scandire, che sono le solite cose, quello del fatto che comunque se tu dici genocidio non puoi dirlo, se dici apartheid non puoi dirlo, quindi ci sono tutta una serie di cose veramente ridicole, ma anche, cioè qui parliamo veramente, cioè nel senso Kafka ci avrebbe veramente scritto libri penso su una cosa di questo genere, perché è ridicola, in quanto cambiano poi continuamente, questo lo fanno per creare stress e per aumentare il livello di repressione e quindi anche per scoraggiare la gente ad andare là. Io sono stata là, ci sono stati dei concerti e poi a un certo punto sono andata, perché abbiamo fatto io sto facendo continuamente delle riprese con compagni sia qui a Roma che a Berlino per un documentario sull'attivismo pro-Palestina, e quindi mi trovo a fare queste riprese, a fare interviste eccetera, ci sono delle situazioni tranquille, siamo andati via e un'ora dopo invece sono stati aggrediti, ma senza motivo, cioè hanno fatto un'aggressione poliziesca senza spiegare perché stavano aggredendo le persone, e quindi poi hanno tollerato il campeggio fino a ieri. Io sapevo che prima o poi comunque l'avrebbero sicuramente sgomberato, l'hanno fatto proprio ieri che non c'ero, e credo mi raccontavate anche voi prima che hanno arrestato, insomma, perché poi insomma le notizie si susseguono, ma insomma una ventina di attivisti.
Sì, almeno le notizie sono che una ventina di attivisti sono stati arrestati, sì, e qua qualche giornalista che ha chiesto il perché dell'intervento in quel preciso momento, appunto perché si ipotizzava in qualche modo un parallelo con quello che stava succedendo alla Columbia University, si diceva no, nessun motivo particolare, questa è stata la risposta ufficiale.
Sì, perché loro comunque sono così, insomma, possono farlo, perché possono farlo, però siccome chiedevi prima del congresso, il congresso comunque trova la partecipazione di un pool di avvocati che è molto attivo, poi andare a scardinare tutti questi interventi repressivi, nel senso che loro poi fanno automaticamente denuncia, quindi presentano ai tribunali mettendo in qualche modo in discussione l'operato della polizia. Quindi nel prossimo periodo assisteremo sicuramente a una serie di processi, a una serie comunque di cause intentate dal pool di avvocati che si muove proprio per andare in qualche maniera a riportare anche la polizia, gli interventi della polizia su quella che è la carta costituzionale tedesca, dove comunque tu non puoi interrompere così a sproposito senza motivazione un assembramento, perché se l'assembramento è stato richiesto l'autorizzazione non puoi fare, e quindi in questo caso il congresso era autorizzato, c'erano state delle numerosi meeting per organizzarlo, quindi in realtà il fatto di averlo interrotto solo perché c'era l'intervento in video di del del dottore, che comunque raccontava le sue esperienze a Gaza, perché poi lui era stato a Gaza proprio all'inizio dell'attacco israeliano e poi è andato via, e quindi siccome ha detto qualche parola che a loro non gli stava bene, ma che non era comunque scritta sulla carta, loro si possono rivalere. Quindi fortunatamente si muovono sempre anche in maniera strutturata. Comunque è una cosa molto tipica dei tedeschi, muoversi in maniera strutturata, fa un po' parte della loro, non sono così improvvisati. Anche per questo motivo questa repressione non ha molto senso, perché sono sicura che loro riusciranno a rivalersi, in quanto sono assolutamente arbitrarie queste scelte così dure e violente da parte della polizia. Non sono assolutamente motivate e ripeto, loro si muovono sempre molto attenti e molto precisi. Anche quando siamo andati ad esempio a riprendere il 27 gennaio la giornata di ricordo per la Shoah, e ci stavano i cordoni che dividevano gli israeliani dai pro-Palestina, anche lo stesso, cioè, ci sta comunque un grosso tentativo di voler schedare le persone. E questo perché? Perché molti sono super presenti in piazza quasi tutti i giorni e quindi sono super conosciuti, ma anche che sono super conosciuti e già lo sanno, comunque vengono arrestati, nonostante portino appunto la kippa sopra la testa. Però siccome c'è il simbolo del Wassermelone, no? del melone, che è una cosa simbolica eccetera, allora ovviamente
l'anguria
con comero, scusami, me lo dicevo in tedesco, scusate, si chiama Wassermelone.
Sì, quindi si vede subito che sono sì ebrei ma antisionisti, sì, e quindi sì, vengono esattamente. Scusa, ti faccio un'ultima domanda, sì, su questo congresso, sì. Cioè è stato un fatto molto grosso, fra l'altro è stato dato impedito poi a rientrare in Germania a Varoufakis, l'ex ministro greco eccetera. Mm-hmm. Mi chiedevo che dibattito c'è stato in Germania dopo l'interruzione di questo congresso.
Ne hanno parlato tutti e quindi questa cosa tutti quanti, anche i giornali mainstream hanno raccontato, ovviamente tutti a modo loro, in base allo schieramento politico, in base alle loro simpatie, però comunque se ne è parlato e qualcuno si è anche indignato. Ci sono stati alcuni giornali come la Taz, ci sta sempre, cioè io ad esempio anche Junge Welt, sono comunque, loro si esprimono sempre a favore e quindi denunciano tutto ciò. La cosa buona è che questo congresso è stato recuperato tutto online, troverete tutto adesso, tutti gli interventi sono stati caricati e quindi alla fine questo congresso, da che doveva essere fisico, è diventato online e quindi in qualche maniera è stato recuperato. E poi ripeto, siccome il congresso viene seguito da questo pool di avvocati, ci saranno ancora altri interventi e quindi insomma ne vedremo, insomma ancora ci sarà ancora molto da raccontare.
Allora abbiamo in diretta in linea un compagno che voleva intervenire, dire qualcosa. Prego, ci senti? Ci sei?
Sì, eccolo.
Prego.
Siamo qui. Allora, io volevo dire una cosa, no? Che forse può dare un piccolo contributo per fare uno scattino avanti. E l'antisemitismo è stato usato in quel periodo storico dai nazisti per la loro politica imperialista. Successivamente l'Occidente globale ha usato e sta usando l'antisemitismo per la sua politica imperialista. Israele è la lancia che si è incuneata nei paesi arabi, ma si può dire, visto che lo Stato di Israele sta facendo sterminio di semiti, perché i palestinesi sono semiti, si può dire che lo Stato di Israele è antisemita? Secondo me sì, perché questo ci aiuterebbe a...
La domanda è chiara, ti lasciamo rispondere da Anna Bolena, grazie per l'intervento.
Ciao.
Ciao.
Certo che si può dire, considera che ieri lo stesso Bibi si è espresso nei confronti dei campi universitari in America, dicendo appunto che ci sono tutti, che comunque sono tutti che lui ricorda quello che è successo negli anni 30 nelle università in Germania da parte dei nazisti. Per cui comunque c'è sempre tutto, cioè questo antisionismo, anti-ebraismo, eccetera, viene sempre utilizzato un po' come a seconda di quello che sta succedendo. Di conseguenza siamo d'accordo, se uno conosce la parola sionismo o semitismo sa benissimo che in alcuni casi può corrispondere, in altri casi non corrisponde. Cioè il sionismo ha una storia precisa che ha avuto diverse correnti, la quale corrente che ha prevalso è quella che stiamo vivendo adesso. Però non è che tutti i sionisti erano d'accordo con la nascita dello Stato di Israele, così come si è sviluppato e così come è andato avanti. Ci stavano delle correnti minoritarie che sono rimaste minoritarie e che dovrebbero forse anche essere recuperate, perché non ci dimentichiamo che molti di questi compagni dissidenti israeliani che scendono in piazza in tutto il mondo per protestare contro il governo israeliano a favore della Palestina sono anche sionisti, si definiscono sionisti, ma non sono sionisti ortodossi o sionisti filo Netanyahu. Questo è il discorso, nel senso che comunque bisogna, cioè il sionismo è una cosa molto articolata, e anche equipararlo al nazismo, come molti fanno, molti e molte compagne fanno, lo trovo un po' riduttivo e anche antistorico. Quindi il discorso è molto ampio e credo che adesso non abbiamo tempo di rendere articolato. Spero di averti risposto alla domanda. Il discorso del semitismo comunque è vero, i palestinesi fanno parte, essendo arabi sono un popolo semita, perché il essere semita è legato alla lingua, quindi alcune lingue si chiamano semite, tra cui anche sia l'ebraico che l'arabo rientrano in questa categoria.
E metterei un altro brano musicale, vogliamo presentare, che dici?
Ma intanto abbiamo presentato quello che abbiamo fatto sentire prima, The Sun Will Not Rise at East, Will No More Rise at East, giusto? Che era magari parte di un progetto...
Allora, il mio progetto Gaza, il cui acronimo significa Go Against Zionism Apartheid, è nato verso il 2018, quindi ho fatto qualche traccia. Questa traccia che abbiamo sentito è stata prodotta dall'etichetta delle Witches Are Back. L'ho registrato in parte ad Istanbul e in parte a Berlino, perché comunque c'è appunto la preghiera del mattino musulmana. Ed è una sorta, così è un po' come dire, il sole non si solleverà più ad est, che è un po' in qualche maniera anche ricordare sempre il dramma che si vive in certi paesi, nel Medio Oriente in particolare. Che volevi sapere in più?
No, volevo soltanto che lo annunciassi, visto che non l'avevamo fatto. Adesso ascoltiamo un altro pezzo sempre di Anna Bolena, God Save the Queer.
Thank you.
non ve l'abbiamo fatta sentire per intera questa traccia di Anna Bolena, ma tra poco scoprirete che insomma esiste un'occasione per sentirne qua a Roma. Ma intanto, continuando insomma dai microfoni di Radio Onda Rossa a parlare di quello che stavamo parlando, cioè delle mobilitazioni al fianco del popolo palestinese, della repressione in merito, vi diamo lettura di un comunicato che ci arriva dall'Egitto da parte di alcune persone rilasciate il 24 aprile nel processo 1567 del 2024, uno dei processi per la solidarietà alla Palestina. Felici del rilascio, nonostante la preoccupazione delle nostre famiglie e delle nostre amicizie. Questo sentire è incompleto, in quanto altre persone sono ancora dentro le carceri dal mese di ottobre e ovviamente le loro famiglie e amicizie risentono della loro carcerazione. Le nostre e le loro accuse sono per aver portato solidarietà alla Palestina. Il motivo per il quale ci siamo e si sono mossi è per non rimanere in silenzio davanti alle decine di migliaia di persone assassinate in una guerra genocida, per l'urgenza affinché 2 milioni di persone ricevano gli aiuti umanitari e il cibo necessari e i riflettori rimangano puntati su quello che sta succedendo. Speriamo che il nostro rilascio sia una decisione che porterà alla liberazione di chi è imputato nei processi 2635, 2469, 2468 dell'anno 2023, conosciuti come solidarietà alla Palestina. Chiediamo l'immediato rilascio di tutti gli imputati. La solidarietà con la Palestina non è un crimine, esprimere le proprie idee non è un crimine, ma è un diritto costituzionale e non può essere punito con la detenzione. Questo appunto ci arriva da il Cairo.
Allora, sì, insomma, in realtà abbiamo già commentato questa cosa, che c'è cioè questo arresto e appunto che si inserisce nell'ambito più generale della repressione di tutte quelle, come dicevamo, che sono le espressioni di solidarietà per la Palestina e di, diciamo, contrapposizione a quella che è la politica di occupazione e di sterminio in questo momento israeliana. Allora, in realtà c'è, come annunciava la compagna, ci sarà presto occasione di ascoltarti e di vederti qui a Roma, in particolare l'8 giugno. Ci vuoi parlare di questa iniziativa? Ce ne vuoi raccontare qualcosa?
Parleremo di pink washing israeliano e di techno washing sia in Germania che in Italia, e quindi partendo, penso che faremo un excursus anche storico sul perché il pink washing ha preso piede in Israele e quanto poi alla fine abbia in qualche modo contagiato anche il clubbing berlinese. Molto meno quello italiano, spero. Ma sì, molto meno, decisamente. Quindi su queste due tematiche, insomma, parleremo anche poi probabilmente, sicuramente, di repressione. Io volevo anche un po' fare il punto volevo anche spiegare un po' il fatto che molta della scena queer israeliana è andata via da Israele negli anni, e quindi c'è questa sorta di nuova diaspora che comunque anche a Berlino è molto presente e che si esprime in varie forme, tra cui anche la dissidenza, ovviamente.
Sì, insomma, la questione l'accennavamo anche prima, in realtà sia da un punto di vista politico ma in generale culturale, di quello che in qualche modo molti ebrei israeliani si aspettavano di vivere, di poter vivere in quello che considerano comunque il loro paese, al di là della territorialità, fondamentalmente vanno via in qualche modo, non riconoscendosi né nella politica né nella cultura né appunto in quello che viene fatto lì, e spesso si ritrovano ad andare in Germania, dove in qualche modo, come accennavi prima, c'è una situazione da un certo punto di vista più accogliente, paradossalmente, rispetto ad altri paesi europei, pur vivendo le contraddizioni di cui abbiamo parlato questa mattina.
Certo, perché comunque poi ricordiamoci, cioè, che cos'è il pink washing? Sono lo sfruttamento e l'utilizzo sbagliato da parte delle istituzioni israeliane di quelli che sono i diritti della comunità LGBT. Per cui, come dire, si usa, tant'è vero che questo sfruttamento dell'utilizzo dei diritti della comunità queer viene fatta anche da parte degli ortodossi al potere, che tra l'altro adesso sappiamo benissimo che sono omofobi, ad esempio, che sono comunque sicuramente non sono femministi, eccetera eccetera.
Israele ha un po' fatto il campo, diciamo, è proprio un cavallo di battaglia questa idea, diciamo, di alcuni luoghi di Israele come diciamo isole felici,
sì, Tel Aviv,
dove...
nei confronti, esatto, di Gerusalemme, che Gerusalemme è considerata praticamente la zona dove la città religiosa, Tel Aviv è la città del divertimento,
dove ci si può divertire
Disneyland.
In tutti i modi, esatto, quindi con tutti questi pacchetti soprattutto, appunto, sì, volti ad attirare,
sì, sì, le varie comunità qui,
le varie comunità qui del mondo, come appunto un posto felice dove puoi assolutamente
sentire. E ovviamente la quella tedesca sono i primi ad andare.
Esattamente, dove in questo momento, cioè a pochi chilometri da devastazioni, morte e sofferenze, in questo momento si vendono pacchetti per il prossimo Pride, che sarà appunto a breve anche in Israele, e quindi, cioè, inneggiando ad una felicità e una tranquillità che a pochi passi
non esiste. Il techno washing invece sarebbe il fatto
che non esiste, e non esiste probabilmente nemmeno a Tel Aviv, perché poi insomma siamo
che vengono repressi anche a Tel Aviv, ci sono anche, cioè, ci sta, voglio dire, storicamente si sa che ci sono stati degli attacchi brutali nei confronti dei queer, nei confronti degli omosessuali, delle lesbiche eccetera, e continuano ad esserci, ci sta molta intolleranza a livello culturale. Israele non è in realtà questo paese bellissimo che si vuole glorificare. Io lo dico questo non tanto qua in Italia, che c'è molta più coscienza politica sull'aspetto, ma molti tedeschi continuano a glorificare lo Stato di Israele come il paese, non so, delle mille e una notte, non so come definirlo, però di fatto non è così, perché storicamente ci sono stati tantissimi attacchi omofobi e continuano ad esserci, quindi negare questo mi sembra anche veramente molto vergognoso da parte dei tedeschi. La questione del techno washing, dico questa cosa,
sì,
brevissima,
prego.
Il techno washing si intende, che in realtà è una cosa che un pochino ho coniato io, nel senso che lì nei club di a Tel Aviv si suona la techno. Molti di questi collettivi sono andati, alcuni di loro fanno attivismo pro Palestina, ma non tutti, alcuni di loro fanno anche iniziative per tirar su soldi per finanziare l'esercito, ad esempio. Oppure che cosa fanno? Insieme agli ortodossi vanno a creare party e rave di fronte a Rafah, impedendo gli aiuti umanitari a suon di techno. Quindi questo è, oltre al fatto che ci sono dei video che girano in rete, che sono anche quelli veramente orribili, dove i soldati, il soldato DJ che suona la techno e che poi simula lo scoppio di una bomba a Gaza. Quindi ce ne stanno diversi che stiamo raccogliendo anche per il nostro documentario, ma che comunque magari ne parleremo meglio anche l'8 giugno.
Sicuramente. Volevo anche ricordare che questo appuntamento con Anna Bolena l'8 giugno è in un percorso che ci porterà da qui al Roma Pride del 15 giugno, dove è stato lanciato uno spezzone contro il pinkwashing israeliano, un modo per dire da soggettività queer, lesbiche, feroce, trans, no binary, femministe e transfemministe che noi non ci stiamo a questo gioco di essere usate per portare avanti il genocidio di un popolo, il colonialismo e l'apartheid. Vi dico i primi appuntamenti, i prossimi venturi di questo percorso. Il primo sarà il 19 maggio a Ops, in via Giannino Ancillotto, con la proiezione di Women in Struggle e poi ovviamente una discussione. Il 26 maggio sarà all'interno della Tre Giorni di Radio Onda Rossa un incontro di cui poi insomma vi diremo di più. La Tre Giorni Radio Onda Rossa sarà dal 24 qui sotto la radio, poi 25 e 26 all'ex SNIA Viscosa. Si parlerà molto di Palestina, ve lo diremo prossimamente. Il primo giorno Priot, insomma il corteo autogestito delle soggettività LGBTIQ, e poi per arrivare all'8 giugno a questo incontro che vi stiamo dicendo, poi scendere tutti in piazza insieme il 15. Quindi questo insomma un minimo per contestualizzare l'invito che abbiamo fatto a Anna Bolena e che siamo molto contente che abbia acconsentito.
Grazie a tutto.
Mandiamo
a presto.
Allora mandiamo, sì, grazie mille per l'intervento, e diciamo mandiamo un pezzo, e la mattina del sabato mattina di Radio Onda Rossa prosegue.